Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Voglio incoraggiarvi a cercare nuove forme di educazione non convenzionali, secondo la necessità dei luoghi, tempi e persone.
Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia del mercoledì. Abbiamo aperto con un breve passaggio che è tratto dal discorso di Papa Francesco agli studenti delle scuole gestite dai gesuiti in Italia e in Albania. Era il 7 giugno scorso. Il Papa ha incoraggiato gli educatori a cercare nuove forme di educazione non convenzionali, secondo le necessità dei luoghi, dei tempi e delle persone. E proprio a questo invito risponde una interessante iniziativa che vede protagoniste prima di tutto le donne e il mezzo radiofonico. E ne parliamo alla vigilia della Giornata Mondiale della Radio, una giornata istituita dall'UNESCO e che verrà celebrata proprio domani. Quest'anno il tema è: il 13 febbraio celebriamo le donne nel mondo della radio e coloro che le sostengono. Dunque, grande importanza alle donne. L'obiettivo di questa giornata è quello di ribadire l'importanza della radio come mass media, migliorare la cooperazione tra le emittenti ed incoraggiare i network a promuovere attraverso le loro trasmissioni l'accesso all'informazione, la libertà di espressione e le pari opportunità. Dunque, protagoniste del nostro incontro le donne, la radio e una forma di educazione non convenzionale.
Che bonita è sta la luna quando si assoma la mar. Ai che bonito
Ci spostiamo dall'altra parte del mondo, per l'esattezza nel Centro America, perché voglio parlarvi di una interessante iniziativa. Il maestro in casa e il maestro è in casa, ovvero l'istruzione attraverso la radio. Una iniziativa presente da ormai vari decenni in tutta l'America del Sud e dal 73 anche nell'America Centrale, per iniziativa di un sacerdote gesuita che ha avviato questo programma in Costa Rica e poi da lì negli altri paesi dell'America Centrale e Caraibi. Oggi vi presento in particolare la realtà di Panama, dove il maestro in casa, questo metodo di educazione, istruzione attraverso la radio per giovani e per adulti, è arrivato nel 2001 grazie al padre Fernando Guardia. E oggi è una realtà che attraverso una fitta rete di radio raggiunge quasi tutto il paese. Pensate anche le aree più dimenticate, più sperdute, alcuni villaggi nei quali non c'è nemmeno la luce elettrica. Ma che cos'è il maestro in casa? È innanzitutto una risposta adeguata per quanti giovani o adulti, per ragioni legate alla distanza, all'età, alla mancanza di tempo e soprattutto alla mancanza di disponibilità economica, non hanno avuto la possibilità di completare una istruzione di base o media. Una iniziativa che ci fa subito tornare in mente quella del maestro Alberto Manzi negli anni 60. Non è mai troppo tardi, anche se lì il mezzo utilizzato per insegnare, per alfabetizzare, era la televisione, dunque c'era il supporto delle immagini, ma la radio può fare lo stesso e può farlo soprattutto raggiungendo dei posti dove la televisione non potrebbe arrivare. Ma come fa la radio a trasformarsi in una maestra, anzi in un maestro, ed entrare nelle case? Ce lo spiega la dottoressa Brenda Pitti, direttrice esecutiva dell'IPER, l'Istituto Panamense di Istruzione attraverso la radio.
Il programma Maestro in Casa ha vari livelli: alfabetizzazione per quanti non sanno leggere e scrivere, istruzione elementare e media, e dall'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di proporre anche un corso di media superiore con indirizzo in economia delle piccole e medie imprese. Utilizziamo una metodologia propria per l'istruzione degli adulti, che è sostenuta da tre pilastri. Primo, testi per l'autoapprendimento propri per l'istruzione a distanza. Il secondo pilastro consiste in una lezione preregistrata, trasmessa attraverso la radio quotidianamente, dal lunedì al venerdì, alla presenza di un volontario della comunità che coordina gli studenti, e questo è il vero pilastro del nostro programma. Terzo, un incontro settimanale condotto da un volontario nella comunità. In questi incontri si chiariscono i dubbi, si arricchiscono i contenuti, si creano occasioni di confronto e interazione tra studenti e i volontari verificano che le classi abbiano svolto i loro compiti proprio per poter assicurare un progresso costante nello studio, così da renderli idonei a superare un esame per ogni materia alla fine del trimestre. Il programma ha un costo molto basso, ovviamente, e in molti casi è gratuito. Vorrei aggiungere che per quanto riguarda il corso di media superiore, la metodologia è diversa ed è quella specifica dell'autoistruzione attraverso testi appropriati. Attualmente abbiamo 300 gruppi di studenti distribuiti in 250 comunità di 8 diverse province. Nel 2013 abbiamo avuto gruppi di 1500 studenti a trimestre.
Dunque la radio, un mezzo potentissimo, un mezzo capace di arrivare dove la televisione non potrebbe arrivare, un mezzo che non conosce confini e raggiunge persone lontane dai centri abitati, persone che vivono in posti dimenticati dalle grandi città. Ma quali sono le materie che vengono insegnate e chi sono gli studenti?
Il programma Maestro in Casa è approvato dal Ministero dell'Educazione di Panama.
Il programma Maestro in Casa è approvato dal Ministero dell'Istruzione di Panama e dunque il piano di studi è lo stesso previsto dal governo per giovani e adulti. Abbiamo per ogni trimestre spagnolo, scienze sociali, scienze naturali, formazione umana e matematica, una materia al giorno per 5 giorni a settimana. Il programma viene registrato e conta sull'appoggio di 16 emittenti radiofoniche che permettono di raggiungere quasi tutto il paese, soprattutto le aree più povere e dimenticate. Gli studenti che si avvicinano a noi e al nostro metodo sono quelli che non hanno la possibilità di usare internet. Ecco la grande potenzialità della radio. Ogni lezione dura 30 minuti. È un'esperienza fantastica quando vedo che in ciascuna comunità si riuniscono intorno ad una radio alle 3 del pomeriggio per ascoltare la lezione del maestro in casa. La radio è l'unico modo che abbiamo per arrivare fino a queste persone. È una scuola senza pareti.
Bellissima questa immagine della scuola senza pareti, una scuola possibile grazie alla radio e grazie all'impegno di tanti volontari, soprattutto donne. Ecco, chi sono i volontari e quale ruolo hanno le donne all'interno di questo progetto?
Generalmente sono docenti jubilados o persone.
In genere sono docenti in pensione o persone che hanno completato i loro studi e sentono il desiderio di aiutare gli altri. Abbiamo 250 volontari, formati secondo la metodologia a distanza, che donano letteralmente il loro tempo per affiancare i gruppi di studenti nelle loro comunità. Il loro ruolo è riunire le classi una volta alla settimana, verificare l'avanzamento costante degli studenti. Ci sono poi i volontari dell'IPER che alla fine di ogni trimestre raggiungono le comunità per permettere agli studenti di sostenere gli esami. Le comunità sono spesso molto distanti, raggiungibili solo a cavallo o in canoa, attraverso i fiumi, dopo viaggi di ore. Il 64% dei nostri studenti è costituito da donne, madri di famiglie, casalinghe. Quando educhiamo una donna, educhiamo tutta la famiglia, perché lei sarà un modello per i suoi figli che seguiranno il suo esempio nello studio. Nel caso dei volontari, le donne sono l'80%, professioniste in pensione o madri di famiglia che per qualche ragione non stanno lavorando ma vogliono aiutare. Realmente mostrano un amore incredibile verso il prossimo. Sono instancabili, non solo all'interno del gruppo, ma ci aiutano anche a promuovere il progetto all'esterno e a motivare gli studenti.
E per concludere, la dottoressa Brenda Pitti ci racconta una storia esemplare.
Una campesina di una delle province più olvidate.
Una contadina di una delle province più dimenticate del nostro paese, dove l'unico modo per raggiungere la comunità è attraversare il fiume, ha studiato con noi e ha scoperto che la sua vocazione era l'insegnamento. È stata lei, poi, ad insegnare a scrivere ad un giovane di 22 anni e lei era già nonna. Ora ha iniziato ad insegnare nel nostro programma. Io mi commuovo quando vedo persone che vogliono aiutare altre persone in maniera così bella, senza aspettarsi nulla in cambio.
È importante non chiudersi in se stessi, sotterrando il proprio talento, le proprie ricchezze che, spirituali, intellettuali, materiali, tutto quello che il Signore ci ha dato, ma aprirsi, essere solidali, essere attento all'altro.
E guardiamo già domenica prossima, la sesta del tempo ordinario, con Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il suo commento al Vangelo. La liturgia propone un brano dal capitolo quinto del Vangelo di Matteo.
Questo lunghissimo testo ci presenta dei passi importantissimi e radicali del Vangelo. Innanzitutto c'è un cappello che non è quella che la grazia che viene da Gesù Cristo non è la grazia per cui siamo liberi dalle norme, ma finalmente le norme sono compiute. Le norme che Dio aveva dato per mezzo del suo servo Mosè non vengono rese inutili, non vengono abolite, vengono compiute, partono dalla vita, non sono un codice esterno, sono il cuore. Sì, ma come fa a diventare il cuore, il mio cuore, roba di questo genere? Mettiti d'accordo col tuo avversario, non commettere adulterio, e se hai guardato una donna per desiderarla, hai già commesso adulterio con lei nel tuo cuore. E se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Non potrai mai ripudiare la tua moglie perché non è questo il piano di Dio. E tutto quello che dici lo dirai al cospetto di Dio. Queste sono cose enormi, grandissime. Soprattutto la parte forse più sconvolgente è questo: dire nella legge leggi non uccidere, ma di più, chi dice a un fratello stupido, chi si adira con un fratello, chi dice a un fratello pazzo, sarà destinato al fuoco della Geenna. Mamma mia, come facciamo a vivere con questo rispetto incredibile della vita altrui, tanto da non poter esprimere nemmeno il nostro dissenso o una valutazione, o non poterci arrabbiare una volta? Diamine, e se presenti l'offerta sull'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il dono davanti all'altare, addirittura dovrei interrompere la liturgia. Come fa a diventare questo il mio cuore? Ovvero sia, noi ci spacchiamo se ci mettiamo di fronte a questo testo in questa forma. Adesso lo ascolti e mo lo fai. Ma quando mai? Non è così che funziona. Questo testo è il Signore Gesù Cristo in persona che ci presenta la vita, che ci presenta quella vita che solo Lui può darci. Altrimenti, senza il Signore Gesù Cristo, noi potremmo al massimo desiderare di fare queste cose, desiderare di compiere tutta la legge, desiderare di non offendere mai nessuno, anzi di amarlo fino a interrompere le nostre cose pur di non stare in scomunione con Lui o con Lei. Come potremmo noi arrivare ad avere questo sguardo così puro da non guardare mai nessuno con un'ombra di concupiscenza, un'ombra di prensilità nei confronti dell'altro, non fare proiezioni di nessun genere? Come possiamo pensare di vivere in questa indissolubilità radicale che oggi culturalmente è negata? I giovani crescono con l'idea che il matrimonio, se vuoi, lo spezzi, non succede niente secondo quello che è la mentalità comune. Come posso pensare che ogni mia parola sia sì, sì, no, no, e il di più viene dal maligno, cioè io sia così padrone della mia comunicazione nel dire niente altro che asciuttamente la verità e quello che non devo dire non lo dico? Noi non possiamo che andare in nevrosi se prendiamo questa parola come un ideale da raggiungere o come un dovere con cui confrontarci. Lasciamoci un pochino guidare, curiosamente però, dall'Antico Testamento, ovvero sia dalla prima lettura, da un testo sapienziale, che dice: «Il Signore ti ha posto davanti fuoco ed acqua, là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male». Cioè, qui non è un problema di giustizia, non giustizia, impegno, non impegno, coerenza, non coerenza, ma di vita e di morte. Avere o non avere una esistenza che è entrata nella vita o vivere sotto l'egida della morte. Vivere per sopravvivere, per difendersi. È logico che un uomo che vive per difendersi non può che offendere chi lo mette in difficoltà, non può che occuparsi dei fatti propri e lasciare i problemi degli altri agli altri, non potrà che essere fedele finché gli conviene, essere verace finché gli conviene, perché ha un problema a priori: sopravvivere, occuparsi di sé. Noi non leggeremo questo testo come un testo filosofico astratto, ma all'interno della liturgia eucaristica, la quale proclama la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Senza questo, non è che non si capisce questo Vangelo, non si capisce nessun Vangelo. Se noi non concepiamo, non apriamo il cuore all'opera di Dio che ci vuole introdurre in una vita da risorti, in una vita che è comunione con Lui, che è essere uniti al corpo stesso di nostro Signore Gesù Cristo, quindi per sua virtù e per nostra accoglienza umile e povera, ma per sua potenza, ripetiamo, noi possiamo vivere una vita che non è quella che ci hanno dato i nostri genitori. La vita che ci hanno dato i nostri genitori, benedetta e santa, però è la vita che si deve difendere, perché è una vita mortale. Il problema è se è entrata in noi la vita immortale. Ma come potremmo ridurre questo testo a un dovere? Questo testo non lo potrà mai compiere nessuno. Questo testo lo compie solo chi è passato dalla morte alla vita, chi ha passato il guado, il fiume invalicabile del nulla che ci spaventa, che ci circonda perché siamo mortali. Come si riceve la vita di Cristo? Qui le cose sono due: o veramente noi possiamo ricevere la redenzione, o veramente noi possiamo ricevere una vita nuova, la vita del battesimo, la possiamo accogliere, che non resti semplicemente una formalità, un rito fatto anni fa, che sta lì come un'appartenenza burocratica, o veramente noi possiamo ricevere la vita nuova in Cristo, oppure tutte queste sono solamente filosofie. Ecco, nel nome di tanti santi, nel nome di tanti cristiani, molti più di quelli che si sappia, che vivono queste parole, e le vivono non perché sono bravi, ma perché sono passati dalla morte alla vita, perché la loro vita è sotto il potere dello Spirito Santo, è consegnata all'unico che ci può dare di compiere queste parole qua, perché è benvenuto il Signore per amare fino a questo punto, essere fedele fino a questo punto, essere verace fino a questo punto. Sicché qui si dice: se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo. Chi potrà rinnegare le parti di noi che sono votate semplicemente al nulla e non al transito pasquale, alla risurrezione? Chi solamente, diciamo così, si è lasciato condurre, ha preso per mano il Signore Gesù Cristo e è andato oltre? Guai a noi se continuiamo a fare del cristianesimo, di tutte le parole del cristianesimo, di questa per esempio, semplicemente qualcosa da capire e da provare a fare. Perché non c'era bisogno che Cristo morisse in croce per fare una cosa così. Cristo è morto in croce ed è risorto perché noi possiamo vivere passi così seri del Vangelo, e a ben vedere nessun passo del Vangelo richiede meno che l'esperienza della risurrezione.
Ci avviamo alla conclusione del nostro incontro, che abbiamo dedicato in gran parte al tema dell'educazione. Voglio allora salutarvi con una frase di uno degli apostoli dei giovani e dell'educazione, San Luigi Orione, che dando alcune linee educative ai suoi religiosi così diceva: «L'educatore deve sempre parlare il linguaggio della verità con la ragione, con il cuore e con la fede. Viviamo in un mondo che va ridiventando pagano. Chi voglia veramente educare ed edificare nell'animo dei giovani e della società deve vivere la fede e la carità di Gesù Cristo. Deve farle risplendere nella sua vita. Si devono vedere risplendere fin sul suo volto, nelle sue parole, in tutto il suo atteggiamento. Perciò gli insegnanti non dovranno essere forniti di virtù solo per se stessi, ma dovranno avere nella loro lampada olio per sé e olio per gli alunni. Io mi fermo qui, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Giocuri l'armoniei.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia. Tutti i giorni alle 7, alle 17.35 e alle 21.00.